Rieccoci in onda e diamo il benvenuto a Chiara Spagnolo, giornalista, redattrice del quotidiano della Calabria. Buongiorno, buongiorno Spagnolo.
Buongiorno.
Dunque, abbiamo parlato poco fa con Nicola Bonelli, ne apro una piccola parentesi e ricordo che chi vuole documentarsi sulle cose alle quali ha accennato Bonelli poco fa può farlo anche attraverso un sito internet curato dallo stesso Bonelli, che risponde all'indirizzo di fontamara.org, naturalmente www.fontamara, come celebre luogo e romanzo, fontamara.org. Potete documentarvi e potete appurare come le cose di cui ho parlato siano documentate e così farvi un'idea più chiara di quanto paradossale e assurda sia la vicenda che il signor Bonelli ci ha raccontato. Mentre Chiara Spagnolo fa parte del nutrito, ma abbastanza nutrito gruppo di giornalisti che a partire dal settimanale Il Resto, ne abbiamo parlato, poi il quotidiano della Basilicata che pochi giorni dopo rispetto al Resto è stato pure perquisito e in particolar modo il giornalista Fabio Amendolara è risultato indagato dalla Procura della Repubblica di Cosenza che ha fatto pervenire al quotidiano una nota della sezione di Polizia di Stato con la richiesta di scoprire la fonte del giornalista di Fabio Amendolara, il quale aveva scritto un articolo a proposito del decreto di perquisizione e sequestro del villaggio Marinagri, di cui abbiamo parlato peraltro in questi giorni, quindi non sto a riassumervelo. Lo stesso Amendolara, con un'altra collega del quotidiano della Basilicata, Alessia Gianmaria, risulta anche indagato dal procuratore capo di Catanzaro, dottor Mariano Lombardi, il superiore in linea gerarchica del PM De Magistris, per fuga di notizie, che se non sbaglio è la stessa imputazione che ha raggiunto anche la nostra ospite, che ringraziamo di essere con noi, appunto Chiara Spagnolo, se non vado errato, che ha ricevuto un avviso di garanzia e una serie di perquisizioni, firmate dal sostituto procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio, sempre se non sbaglio. Salvatore Curcio è anche il PM che è subentrato, diciamo così, allo stesso PM De Magistris in un'inchiesta, mi pare l'inchiesta Posidone, che è un'inchiesta molto importante, una delle parti, diciamo, molto corpose di questo insieme di inchieste condotte in solitudine dal PM De Magistris. Ora Curcio è anche il PM che è subentrato al PM De Magistris in questa inchiesta nella vicenda Posidone, della quale magari parleremo perché se ne è occupata anche Chiara Spagnolo dal punto di vista giornalistico, e l'inchiesta è stata tolta al PM De Magistris dal procuratore capo, dal procuratore Lombardi già citato, il quale peraltro, se non vado errato, ma è stato riportato anche da organi di stampa, è in relazioni, diciamo, abbastanza di conflitto di interesse a uno sguardo esterno, perché il figlio della sua compagna è socio d'affari di uno degli indagati in quell'inchiesta, se non sbaglio. Dico bene?
Sì, assolutamente così. Sì.
Bene, per quanto riguarda Chiara Spagnolo, cosa le è successo esattamente, se non sbaglio, il 31 luglio, no?
Sì, il 30.
Il 30 luglio. Quattro giorni dopo le perquisizioni al Resto e ai suoi giornalisti e nelle case del padre, dei padri, anche dei genitori ottantenni dei giornalisti, eccetera. A lei cosa è successo? Che succede a un certo punto il 30 di luglio?
Dunque, il 30 di luglio, come nei romanzi, insomma, alle 8 di mattina arrivano i carabinieri con in mano, io stavo alla casa al mare, ad una trentina di chilometri da Catanzaro, e arrivano i carabinieri con in mano questo decreto di perquisizione firmato dal procuratore Curcio e che si mettono chiaramente a perquisire la casa, contestualmente perquisiscono anche la mia abitazione che è abituale, insomma, in città, a Catanzaro, in mia assenza c'era un mio zio che era ospite a casa nostra, praticamente la perquisizione avviene in sua presenza. Io vengo informata che sta avvenendo questa perquisizione, si presentano al mare, quindi lui lì...
Quindi evidentemente lei, non avendo il dono dell'ubiquità, non poteva,
certo,
essere...
Io potevo assistere ad una sola.
Certo.
Lui è stato tenuto, non vorrei dire, quasi prigioniero, nonostante dovesse andare a lavorare, un medico lo aspettasse in ospedale, eccetera, eccetera, è stato tenuto lì senza alcuna possibilità, insomma, né di far arrivare un avvocato, insomma, in maniera così. È stata fatta questa perquisizione a casa, nelle abitazioni. E questo decreto di perquisizione è molto molto strano, nel senso che vengono contestati due reati.
Quali?
Uno è il 684, cioè pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. in riferimento ad un articolo del 15 luglio relativo all'iscrizione di Prodi nel registro degli indagati.
All'iscrizione di Romano Prodi, premier,
Romano Prodi
nel registro degli indagati in una delle inchieste
dell'indagine Why Not.
Dell'indagine Why Not, sì. Del PM De Magistris.
E
questo è il primo capo di imputazione.
Questo è il primo capo di imputazione. Il secondo invece è il 326, ovvero divulgazione di notizie relative ad atti investigativi coperti da segreto. E tra parentesi vi dico che questo articolo è contestabile soltanto ai pubblici ufficiali. Quindi, certo. A meno che io non sia stata assunta a nottetempo, nella notte tra il 29 e il 30 in procura, ma mi sembra una cosa abbastanza strana. Allora, vi spiego praticamente. La prima contestazione è folle a mio avviso, perché si parla di questo articolo del 15 luglio.
In questo articolo lei cosa raccontava, cosa scriveva?
Allora, praticamente si spiegavano i motivi per i quali, secondo il PM De Magistris, era stata necessaria l'iscrizione di Romano Prodi nel registro degli indagati. Sappiamo bene che l'iscrizione è un atto a tutela dell'indagato e non certo un atto d'accusa, la mera iscrizione. Tant'è vero che lo stesso Premier, nella dichiarazione del giorno 13, addirittura 13 luglio, perché lui lo è venuto a sapere il 13 luglio, in una dichiarazione ufficiale fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato: sono tranquillo, sono sereno, aspetto l'avviso di garanzia per capire bene quali sono le contestazioni, sì, se ve ne saranno. Io in questo articolo praticamente ricostruivo il percorso di alcune schede telefoniche Wind che erano in uso a Romano Prodi e che, secondo il PM, avevano avuto dei contatti numerosi con moltissimi indagati dell'inchiesta Why Not.
Sì.
Questa ricostruzione veniva fatta sulla scorta di una perizia del consulente del PM, Gioacchino Genchi, che era stata depositata al Tribunale del Riesame. Quindi era una perizia già stranota, diciamo, a tutti gli indagati. Tra l'altro è stata messa sul sito internet di Panorama,
sì,
il giorno 14 luglio.
Cioè il giorno, prima della pubblicazione del suo articolo, in poche parole.
Sì, certo. Quindi mi contestano una violazione di un segreto che il giorno prima era già il segreto di Pulcinella, perché credo che al sito internet di Panorama possa accedere non tutta l'Italia, certo, ma tutto il mondo, insomma.
Chi vuole, chiunque. E naturalmente Panorama non risulta per ora, diciamo, abbia subito la sorte sua,
nessuno,
dei colleghi del resto.
Nessuno, a Catanzaro al momento nessuno. Cioè, nel senso, chi si è occupato dell'inchiesta Why Not, al momento sono l'unica ad aver subito questa visita molto gradita. E per quanto riguarda invece l'altro articolo che mi viene contestato, dicevo, a parte il fatto che è un articolo contestabile soltanto ai pubblici ufficiali, e poi si parla della divulgazione di notizie relative al decreto di perquisizione del 15 giugno, che praticamente il giorno 18 giugno era su tutte le agenzie di stampa e noi lo abbiamo pubblicato il 19 giugno. Quindi, che in questo caso, cioè, la mia è stata una divulgazione successiva di 24 ore rispetto a quando le notizie sono andate su internet.
Come nel caso della notizia che riguardava Prodi, insomma, no?
Sì, esattamente sì, assolutamente inedito.
Intanto le hanno sequestrato un sacco di cose, mi pare di capire, anche i diari di scuola, della scuola media, tra un po', insomma.
Hanno sequestrato, dunque la perquisizione folle è stata quella nella casa in cui io non c'ero, naturalmente.
Sì, dove c'era suo zio, insomma.
Perché lì dove c'ero io mi hanno chiesto di fornire quello che avevo, io con grande tranquillità, insomma, visto che comunque non ho materiale segreto, gliel'ho dato con grande tranquillità. Invece lì hanno cercato dovunque, praticamente, nella cassaforte, nei cassetti, in tutte le stanze dell'abitazione che io condivido con mia madre e mio fratello, e hanno preso tantissima roba, dei CD di mio zio, CD di operazioni mediche, insomma, i CD di mio fratello, il computer di casa che è di mio fratello e che io non uso perché uso solo quello della redazione. Insomma, hanno veramente preso di tutto, nonostante nel decreto fosse indicato espressamente di portare via materiale informatico e cartaceo relativo alle inchieste Poseidone, Toghe Lucane e Why Not.
Facciamo un piccolo punto, perché è stata chiarissima. Allora, le portano via in relazione, in materiale, in relazione a queste tre inchieste: Poseidone, Toghe Lucane e Why Not.
Sì.
Ci può dire Che cosa sono, diciamo, queste sigle che qualcuno conoscerà senz'altro, anche fra quelli che sono all'ascolto, perché ne abbiamo ampiamente parlato e avranno letto i giornali. Però cosa riguardano? Allora, perché poi c'è un anello di congiunzione, è abbastanza evidente e chiaro, no? Fra il titolare, diciamo, il PM che dispone questa perquisizione così pervasiva e la vicenda Poseidone, per esempio, l'abbiamo detto prima, no? Il PM che dispone la perquisizione nei suoi confronti è lo stesso che ha sostituito De Magistris, perché il procuratore capo Lombardi, il procuratore capo di Catanzaro Lombardi, a un certo punto toglie l'inchiesta Poseidone a De Magistris e la affida allo stesso PM che ha perquisito lei, giusto?
Sì. Allora, questa vicenda è molto complicata, ma è anche molto paradossale. I personaggi si rincorrono e sono sempre gli stessi. Allora, guardi, io Poseidone l'ho definita la madre di tutte le inchieste, perché è da lì che a Catanzaro è iniziato il caos.
Perché si chiama Poseidone questa inchiesta di De Magistris?
Poseidone perché praticamente il nome è quello del dio del mare,
certo.
Perché inizia con delle denunce dei cittadini per l'inquinamento marino. Da queste denunce, che sembravano una cosa assolutamente normale in una regione come la Calabria, il PM De Magistris risale, accerta l'esistenza di una serie di illegittimità compiute nella gestione dell'emergenza ambientale, che in Calabria dura dal 1997, cioè da 10 anni. Da 10 anni la Calabria è commissariata.
Da 10 anni c'è il commissario, diciamo, per l'emergenza ambientale.
Il commissario per l'emergenza ambientale, che permette, come ben sapranno gli ascoltatori, la gestione di fondi pubblici, sostanzialmente fondi europei, in maniera diretta. Cioè, nel senso, il fatto, l'emergenza consente, certo, di saltare molti passaggi rituali delle gare d'appalto. Allora, il PM, insieme ai carabinieri del reparto operativo di Catanzaro, effettivamente ha cominciato a scoprire l'esistenza di una serie di illegittimità: depuratori che non funzionavano, impianti di smaltimento che erano stati progettati e mai costruiti, una serie di cose che portavano ad un intreccio tra imprenditori e politici. Allora, questa inchiesta Poseidone, che scoppiò per la prima volta nel maggio del 2005, fece indagare l'ex presidente della regione, Giuseppe Chiaravallosi, e altri personaggi, alcuni suoi assessori e altri personaggi di spicco, insomma, nel mondo politico calabrese. Per cui da lì l'attenzione del mondo politico cominciò ad essere molto alta. Tra l'altro, la cosa fondamentale è che in questo famoso maggio del 2005, De Magistris, e queste sono cose che non dico per sentito dire, ma sono documentate intanto di denuncia alla Procura di Salerno, De Magistris scoprì che il procuratore Lombardi informava alcuni indagati tramite il senatore Pittelli, Giancarlo Pittelli,
Forza Italia,
coordinatore regionale di Forza Italia, informava di quello che stava, di come proseguiva l'inchiesta.
Insomma, il procuratore capo de Lombardi informa gli indagati tramite il coordinatore di Forza Italia.
Sì, questo è quello che De Magistris ha denunciato alla Procura di Salerno e al CSM.
È lo stesso procuratore capo che poi toglie l'indagine a De Magistris e la dà al PM che ha perquisito lei.
Il procuratore capo toglie l'indagine a De Magistris il giorno successivo l'invio dell'avviso di garanzia al senatore Pittelli, sì, nel marzo del 2007.
Senatore Pittelli, di Forza Italia, è anche avvocato, no? Ha difeso e difende, ha difeso molti degli inquisiti.
Sì, è il difensore di moltissimi degli indagati, ma il senatore Pittelli diventa indagato lui stesso in Poseidone, e adesso è iscritto nel registro degli indagati anche nell'inchiesta Why Not.
Anche nell'inchiesta Why Not?
Sì.
Why Not che cos'è, per riassumerla in estrema sintesi?
Sì, Why Not dunque ruota sempre più o meno intorno agli stessi concetti, ovvero fondi pubblici che arrivano in Calabria, in questo caso si è partiti dagli accertamenti nell'ambito del lavoro criminale. In particolar modo rispetto alla posizione dell'imprenditore Antonio Saladino di Lamezia Terme, che è un personaggio che, come dire, ha creato una serie di agenzie di lavoro interinale e che avrebbe dei contatti con i politici locali, contatti molto stretti, per cui la teoria ipotizzata da De Magistris è che praticamente ci sia un circolo vizioso, cioè gli imprenditori ottengono degli appalti grazie all'aiuto dei politici e questi, i politici, piazzano i loro amici a loro volta nelle varie agenzie di lavoro, insomma. Quindi il circolo sarebbe sempre lo stesso, questo per quanto riguarda la parte calabrese. Poi ci sarebbe un'altra parte, un livello superiore, insomma, dell'organizzazione, che arriverebbe a San Marino. E quindi spunta la famosa loggia di San Marino.
La loggia di San Marino, all'interno della, delle cui indagini, diciamo così, viene fuori il nome di Prodi, no?
Che è quello da cui, gli uomini di Prodi, sì.
Da cui siamo partiti all'inizio. Per cui, per aver raccontato queste cose, a un certo punto le arriva questa perquisizione. Piccolo passo indietro, l'inchiesta Poseidone è un'inchiesta dove i fondi pubblici coinvolti, diciamo, i milioni di euro che sono, sarebbero dovuti servire per depurare le acque sono parecchi, sono, se non sbaglio,
almeno 500 milioni.
Sì. 1.000 miliardi delle vecchie lire. Sì, in virtù della gestione straordinaria, cioè del commissariamento, che è un commissariamento perpetuo, insomma è l'emergenza perpetua da 10 anni a questa parte, si saltano naturalmente, come lei diceva, le tappe degli appalti, così come la legge li prescrive, no? C'è una gestione più sbrigativa, più veloce, più efficace per quanto riguarda il settore depuratori e impianti di smaltimento rifiuti. I nomi che lei ha fatto richiamano però a nomi anche di leader politici nazionali, perché il commissario all'emergenza ambientale, se non erro, è dipinto come un uomo molto vicino all'ex ministro Gasparri, così come compare anche nell'inchiesta il nome del segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa, o sbaglio?
Lorenzo Cesa, che ricompare anche in Why Not.
Anche nell'altra inchiesta.
Compaiono, sì, sono sempre le stesse persone che ricompaiono, perché l'idea sostanzialmente è questa, cioè Poseidone in realtà si sarebbe evoluta poi in Why Not praticamente. L'idea è che esista questo comitato d'affari che gestisce appunto i fondi pubblici e che è soprattutto trasversale, cioè comprende esponenti politici di ogni schieramento, di ogni partito. Cioè l'indagine ha coinvolto praticamente esponenti di tutti i gruppi, anche consiglieri regionali dei DS, per esempio il vicepresidente della giunta regionale sempre dei DS, Nicola D'Amo. Quindi non è un gruppo che sta da una parte, è un gruppo assolutamente trasversale.
E questo è un altro dei dati che risaltano dalle inchieste in questione, no? Lei è stata l'unica, diciamo, destinataria di questo provvedimento di perquisizione di cui parlavamo. Come se lo spiega allora? Perché in relazione al fatto che lei ha citato i due capi di imputazione, entrambi, diciamo, sono relativi a notizie pubblicate dopo che erano già rese pubbliche, già pubbliche precedentemente. Allora forse il punto, diciamo, di svolta è proprio costituito da queste inchieste, Why Not e Poseidone. Cioè il motivo per cui, parlo di mera supposizione, però siccome lei è la persona interessata glielo chiedo ovviamente.
Io non posso immaginare, cioè non posso mettermi nel cervello del procuratore Curcio e né posso essere cattiva e dire che la procura sia stata spinta, insomma, in qualche modo. Posso pensare che insomma ci siano state delle fughe di notizie e che quindi abbiano pensato di colpire un giornalista che da molto tempo si occupa di queste cose, che ha dimostrato di avere sempre carte e notizie a disposizione, però il modo in cui è stato fatto è paradossale, perché i capi di imputazione formulati al momento non reggono assolutamente. Poi se vogliamo andare più in là, le posso dire che io 2 anni fa, quando ci fu la prima perquisizione di Poseidone, ho ricevuto una telefonata, la prima telefonata, di qualcuno molto vicino agli indagati più eccellenti, che mi diceva finiscila di occuparti di queste cose. E da allora queste telefonate, queste sollecitazioni si sono ripetute sempre in continuazione. Quindi questa è un'altra chiave di lettura, ma non possiamo insomma spingersi al punto da dire la procura si sta prestando a delle strumentalizzazioni. Certo è che le cose sono assolutamente strane, sono tutte molto strane, perché di questa vicenda si sono occupati in maniera anche più approfondita di come ho fatto io i giornali nazionali, Repubblica, il Corriere della Sera, La Stampa, con un'attenzione continua e anche molto molto approfondita, con degli articoli che dimostravano chiaramente che tutti i giornalisti avevano le carte in mano. Quindi io non sono stata né la prima, né la più brava, né la più veloce. È un accanimento un po' strano, onestamente, di cui nel momento in cui queste accuse cadranno, qualcuno di questo accanimento si dovrà assumere la responsabilità.
Beh, io intanto la ringrazio. Ringrazio Chiara Spagnolo e naturalmente ci terremo in contatto. Ci terremo in contatto anche per capire cosa succederà e come andrà a finire questa vicenda. Per avere, diciamo, siamo sempre al punto, no? Che ha riguardato anche il resto, che ha riguardato il quotidiano della Basilicata, Carlo Vulpio del Corriere, insomma siamo al punto, semplicemente il fatto di raccontare delle cose che hanno un evidentissimo profilo di interesse pubblico, perché stiamo parlando di poteri pubblici, di soldi pubblici, tanti, e di personaggi che poi magari vediamo in TV, perché stiamo parlando anche di responsabilità a livello molto alto.
Soprattutto personaggi a cui abbiamo, a cui molti calabresi hanno dato, calabresi e anche molti italiani, perché non sono solo calabresi, hanno dato il loro voto e certo, che hanno scelto come loro rappresentanti istituzionali. Quindi credo che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere quello che succede e perché sono entrati, così come avrà diritto un domani, se accadrà, di sapere perché verranno assolti o eventualmente le loro posizioni archiviate. Noi racconteremo anche questo, è chiaro.
Ma per giudicare bisogna conoscere, e evidentemente questa intimidazione, l'hanno chiamata così in tanti e mi pare che così si possa configurare, verso chi racconta, cioè i giornalisti, evidentemente è mirata nelle finalità, sono, diciamo, supposizioni, chiamiamole supposizioni, però non è azzardato pensare, usiamo queste formule un po' cretine, non è azzardato pensare che questa specie di intimidazione sia mirata a evitare di conoscere, perché quando un cittadino conosce può farsi la sua opinione. Se non conosce, se tu cominci a perquisire, a sequestrare i giornalisti che raccontano, quelli tra i giornalisti che raccontano delle cose, evidentemente il fine è quello di non far conoscere, quindi di non far giudicare. Nel frattempo però ci sono gravi dubbi, io non parlo di sentenze perché non siamo a nessuna sentenza. Ci sono delle indagini in corso che però hanno già rivelato un profilo molto pesante, molto preoccupante e del quale i cittadini dovrebbero essere informati appunto per conoscere e poi valutare, perché si tratta della gestione della cosa pubblica in tutti i livelli, dal livello centrale, Roma, non a caso abbiamo fatto i nomi, al livello territoriale, sul territorio, e le risorse sono quelle di tutti noi, perché sono soldi pubblici. Che si chiamino europei o statali o regionali, la fonte è sempre quella. Io ringrazio... Prego, prego.
Sì, se mi consente, l'ultima cosa, io credo sia molto preoccupante il fatto che in Italia ormai stia avvenendo sempre più spesso, ovvero che si sposti l'attenzione dalle inchieste, dagli indagati, dai motivi per cui certi personaggi sono indagati, al come vengono divulgate le notizie. Io sono molto molto preoccupata dal fatto che questa cosa sta avvenendo con un ritmo sempre più frequente, perché noi siamo stati gli ultimi casi, però era avvenuto anche nei mesi precedenti. Se passa il messaggio che la magistratura o una parte della magistratura si accanisce contro i giornalisti e questa cosa diventa un'abitudine, un'ovvietà, allora credo che siamo veramente alla fine della libertà di informazione e anche alla fine del diritto dei cittadini ad essere informati.
Bisogna dire contro alcuni giornalisti, perché in realtà, diciamo, non tutti hanno raccontato queste vicende e chi le ha raccontate ha avuto degli esiti non propriamente felicissimi, diciamo, per il momento. Peraltro, appunto, mi sembra che la cosa migliore sia non far cadere l'attenzione. Questo costerà delle imputazioni di associazione a delinquere, lo ripeto, perché evidentemente il fatto di parlare delle cose, raccontarle e commentarle, questo lo ha sostenuto perfino la PM che ha disposto a Matera le intercettazioni, ha detto sì, voi potete anche dire la verità, potete anche commentare, però commentare in tono sarcastico o scambiarsi notizie diventa un indice di associazione per delinquere.
Vuol dire che alla fine saremo tutti associati in questa grande associazione finalizzata a raccontare la verità, insomma.
O a raccontare quello che si sa, i fatti che si accertano e che vengono fuori. Bene, io ringrazio Chiara Spagnolo del
Grazie
quotidiano di Calabria e avremo modo di risentirci senza dubbio.
Grazie.
Buon lavoro
Grazie,
e a risentirci.
Buongiorno.